da Ligure Sport. Conduce in studio Stefano Mentini.
Amici ascoltatori, buona serata a tutti voi. È venerdì 8 marzo 2019, è annunciatissima la presenza di un personaggio molto molto famoso nel mondo del calcio e non solo nel mondo del calcio, che risponde al nome di Claudio Onofri, ex Genoa, ex Torino, già commentatore per tanti anni, obiettivissimo di Sky, e un personaggio che la sa lunga nel mondo del calcio, autore, tra l'altro parleremo anche di questo nella nostra chiacchierata, di questo suo lavoro, La testa nel pallone. Non un colpo di testa al pallone, Claudio, ma la testa nel pallone? Ciao Claudio, intanto, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera a tutti voi, ciao Stefano.
Allora, come viene in mente a Claudio Onofri di scrivere un libro, ovviamente improntato nel mondo del calcio?
Ma perché dal titolo si evince quello che è stata praticamente la mia vita. Mia madre, quando avevo 3-4 anni e vedeva che dietro una palla che rotolava, praticamente io mi si buttavo a capofitto anche da solo per la strada. E poi mano a mano, quando anche appunto ho cominciato a studiare, ma non mi interessava moltissimo il resto. E allora mi diceva, quando rientravo a casa, che avevo proprio sempre la testa nel pallone.
Hai sempre la testa nel pallone tu, anziché nello studio, eh? Esatto. Tra l'altro, la testa nel pallone, ma hai avuto anche, io lo considero un privilegio. Tu sai perché squadra io ho simpatia, però amo un poco tutto il calcio in generale, ovviamente, no? Perché è la nostra grande passione. Però hai avuto quello che considero un privilegio, di vestire due maglie, le più leggendarie in assoluto in Italia, quelle del Genoa, prima società e 9 scudetti vinti nei primi anni, e quella del Torino, che se non è leggendaria questa, non so quale che la sia. Che sensazioni provavi quando vestivi queste maglie, Claudio?
Oltretutto io vorrei aggiungere anche una mia esperienza da giovane, appena in prestito proprio dal Torino alla Pro Vercelli, quindi
altra società leggendaria, certo.
Mi sono corredato, diciamo, di tre maglie che onestamente hanno fatto la storia del calcio, e anche questo, devo dire la verità, proprio agli esordi nel Torino, negli allievi, nella primavera. E c'era un senso di storia proprio anche nel momento in cui entravi al Philadelphia, no? Ad allenarti, perché appena entravi c'era quell'elica famosa, purtroppo, di quell'aereo,
certo,
che era caduto Superga. A Superga, e che ti ricordava appunto tutta quella tragedia che aveva vissuto la gente del Toro. E poi, quando andavi a ritirare la roba per cambiarti, c'era il magazziniere, che si chiamava Zoso e che era stato il magazziniere di Valentino Mazzola, di tutta quella grande squadra. Quindi, voglio dire, era come entrare in un museo, no? E allora da là ho cominciato veramente ad appassionarmi non solamente al calcio giocato, ma al calcio proprio come esperienza di vita e di quello che mi poteva dare, ma che comunque anche già in quel momento mi aveva già dato, perché essere lì dentro voleva dire, insomma, appartenere alla storia in qualche modo. E quindi l'ho vissuto proprio con forse anche magari a volte eccessiva partecipazione, no? Perché questo non mi ha consentito.
Beh, si vivono visceralmente queste esperienze quando si vestono determinate maglie, anche, le capisco, vengono i brividi solo sentendo te lo raccontare adesso, Claudio, guarda.
Sì, e poi niente, dopo il Toro mi lasciò andare in prestito appunto in tre squadre di Serie C, ma che l'ultima mi acquistò definitivamente e mi cedette l'anno successivo all'Avellino in Serie B. E lì cominciò appunto la parte Genoa. Perché? Perché nelle due partite che feci proprio contro il Genoa, con l'Avellino, giocai molto bene in due ruoli. Uno era mediano nella partita d'andata, anzi no, uno era mediano nella partita di ritorno, giocai libero nella partita d'andata, e Gigi Simoni, che era l'allenatore del
certo,
Genoa.
Ho avuto il privilegio di conoscerlo, intervistarlo, un grande personaggio, certo.
Che sarebbe stato poi il mio papà putativo, onestamente,
certo,
perché oltre che un allenatore ho avuto un rapporto con lui veramente molto molto affettuoso. E aveva bisogno in quel momento di un giocatore che per la Serie A potesse svolgere un ruolo di centrocampista e anche di libero, in quanto Campodonico, che era praticamente il Campidonico, che era il
titolare del ruolo,
titolare del ruolo, aveva dei problemi fisici. E insomma, il Genoa mi acquistò. Poi, dopo due anni fatti veramente molto molto bene, questo lo dico senza presunzione.
Me li ricordo, guarda, che come.
Anche una partita nella nazionale sperimentale con tanta gente che poi è comunque ha calcato i campi di Serie A per tanto tempo e anche quelli con la maglia della nazionale. Bruno Conti, Pruzzo, Maldera, Pecci e compagnia cantante, e quindi mi riprese il Toro pagandomi una cifra spropositata rispetto a quello che, diciamo così, mi poteva usufruire delle mie prestazioni gratis, no? Perché mi aveva ceduto, e lì fu un anno un po' particolare per me, perché ebbi qualche incidente al ginocchio, poi l'appendicite, altre situazioni.
Non fu un anno tranquillo, me lo ricordo bene, certo, non un anno sereno.
Un aspetto anche emozionale nel giocare nella mia città, quella che consideravo la mia città, anche se sono nato a Roma, ma io a Torino ci ho vissuto praticamente dall'età di 6 anni. E di conseguenza mi sentivo sempre molto osservato e non feci bene. Alla fine dell'anno comunque avevo un paio di richieste di Serie A, ma dissi immediatamente, perché avevo parlato con l'allora presidente del Genoa Renzo Fossati, decidetti immediatamente di tornare a Genova, anche se era in Serie B, perché sentivo che sarebbe stata la mia parte, non finale perché ero ancora piuttosto giovane, ma nel senso che avrei continuato lì, avrei vestito quella maglia, sarei diventato capitano e avrei abitato a Genova per tutta la vita.
Sei diventato genovese, autentico, tant'è vero che ogni tanto ti esprimi anche, e piuttosto bene, in dialetto, no, Claudio?
Sì, adesso non mi ci far provare, perché sennò faccio brutta figura. Però ecco, e niente, è stato un qualcosa di istintivo che sentivo dentro di me, che questa era la mia città e la mia piazza e la mia maglia.
Tutto questo rientra in questo tuo libro, che ovviamente è autobiografico, vero?
Sì, assolutamente, però con appunto dei racconti che partono da quando ero ragazzino a tutto il resto, fino a che appunto, proprio soprattutto nel Genoa, oltre a fare il calciatore, ho vissuto tanti anni con esperienze diverse, da responsabile del settore giovanile, da capo degli osservatori, da allenatore insieme al prof Scoglio e poi anche da solo, insieme però con la compagnia purtroppo di uno scomparso prematuramente, Fabrizio Gorin e di Ramon.
Mamma mia, se me lo ricordo, abbiamo giocato anche contro noi due, ti ricordi, nel 95,
Sì.
Tre Campidonico della Bianchina, Mauro e il compianto Gorin, suo Marina Verde, calcio tennis alle serate sportive. Senti,
e
tu
poi
hai
Ramon Turone, che era un'altra bandiera del
Ramon, grande Ramon, certo.
Riuscimmo poi a salvarsi, perché eravamo veramente in condizioni pessime nel momento in cui avevamo preso la squadra e ce l'abbiamo fatta. Per cui, cioè, il Genoa per me è, oltre all'aspetto familiare, diciamo così, è la mia vita, ecco, è stata la mia vita e lo è ancora, in qualche maniera.
Tra l'altro ci azzecchi bene, perché io ti ho sempre seguito come cantatore Sky. Qualche anno fa gli dissi: perché non ti fanno commentare anche il Genoa? E tu mi risposi, ti ricordi, ma proprio a me mi fanno commentare il Genoa. E invece poi te l'hanno fatto commentare, perché hanno riscontrato obiettività, grande obiettività.
Sì, devo dire che è stata una coincidenza non buona, nel senso che il Genoa era retrocesso in Serie C e quindi praticamente Sky aveva il Napoli e il Genoa come punto di riferimento per quella categoria e trasmetteva tutte le partite del Napoli e del Genoa in quella categoria lì. E allora chiamarono appunto Beppe Savoldi per il Napoli a commentare le partite e me per ciò che concerne il Genoa.
Vi dicevo che...
E di lì ho iniziato questa carriera, chiamiamola così, di commentatore che è durata per 13 anni proprio lì.
E tante esperienze. E ti dicevo, prima di iniziare l'intervista, devo farti un complimento, non solo perché ti seguo e vedo che nelle critiche, nelle analisi tecniche sei molto curato, d'altra parte con l'esperienza che hai non può essere diversamente, ma nonostante quello che diceva qualche collega della carta stampata in quel di settembre, ottobre, quando dicevano che un certo Christoph Piontek era lento, tu avevi risposto benissimo, Belinks to Liu Lebun. Me lo ricordo bene, è vero, no? Claudio.
Sì, perché chiaramente l'avevo seguito anche un po' in Polonia, dove aveva fatto molto bene, 22 gol, giocatore che mi aveva proprio colpito per la maniera, rapidità proprio invece di come si liberava per calciare in porta, quindi impedendo in qualche maniera al difensore di mettere la gamba per intercettare la traiettoria o comunque al portiere di intuire la traiettoria stessa dove sarebbe andata a finire. E questa è una qualità per un centravanti molto molto importante.
Soprattutto quando ci si muove nella fallata area di rigore, tu ne sai qualcosa. Senti, ma il nostro campionato è ancora competitivo, ancora divertente, specialmente in questi ultimi 7 anni in cui c'è una razza padrona che sembra non voler abdicare?
Ma è certo, questo è un impedimento allo spettacolo in generale, all'equilibrio che
all'incertezza
è dato da tanti fattori, sarebbe un po' troppo lungo spiegare quanti, perché effettivamente il nostro calcio è un po' decaduto, diciamo così, dal punto di vista
qualitativo,
qualitativa e anche di spettacolo. Però adesso ci sono nuove forze che stanno cercando in qualche maniera di rimetterlo in piedi, ma non sarà un'impresa semplicissima. È ovvio che appunto il fatto che una squadra vinca per 8 anni consecutivi lo scudetto senza nessun tipo di problema, se non l'anno scorso con il Napoli, ma comunque determina un assolutismo, diciamo così, non positivo, ecco.
Demoralizzante anche per le altre contendenti, oltretutto.
Esatto, quindi questo bisognerà cercare di invertire la rotta attraverso appunto degli investimenti
mirati,
siano solamente solo sui giocatori, ma sotto altri aspetti.
Ti faccio un'ultima domanda prima di chiudere, perché il nostro tempo è tiranno, dobbiamo stare entro i 15 minuti. Claudio, senti, Roberto Mancini è più privilegiato di altri perché forse si trova il tesoro di qualche giovane molto importante che sta già facendo molto bene in Serie A. Parlo di Sensi, parlo di Barella, parlo del figlio di Igor, Zaniolo, di Nicolò Zaniolo.
Chiesa.
Chiesa, certo.
Sicuramente questo tipo, tra virgolette, di fortuna, ma la sta sfruttando al meglio, perché Roberto Mancini, con il quale sono anche molto amico fin dai tempi appunto in cui lui era alla Samp e io al Genoa, perché avevamo un amico in comune che purtroppo anche lui non c'è più, Giuliano Fiorini,
ecco,
spesso andavamo il mercoledì a cena insieme a Nervi, un po' di nascosto perché non ci potevamo far vedere insieme magari prima
dalle opposte tifoserie, certamente
dalle opposte tifoserie, però sta dando una caratteristica molto importante alla nazionale, quella di giocare come in teoria giocava sempre lui, con grande tecnica, con grande abilità, con grande visione di gioco, e si contorna appunto di giocatori come Insigne, come Chiesa, come tanti altri che sono giovani ma che hanno già un'esperienza importante e soprattutto sanno muoversi all'interno del terreno di gioco non solamente per recuperare il pallone ma per farselo dare e cercare appunto di smarcarsi per avere poi la possibilità attraverso la tecnica che gli appartiene alla grande di fare gol, di fare spettacolo. E quindi un grande grande complimento e un in bocca al lupo al Mancio, perché se lo sta meritando veramente questi applausi che insomma gli provengono un po' da tutte le parti.
Benissimo. Claudio, allora io ricordo che questo è il tuo primo lavoro, La testa nel pallone, un libro autobiografico che racconta tutta la tua carriera a cavallo tra tre squadre principali, la Pro Vercelli, Massobrutta, il Genoa e il Torino. Io ti ringrazio. Poi sai che noi abbiamo un altro appuntamento, vero Claudio? Quindi ti aspetto da queste parti.
Senz'altro, però con grande piacere.
Un abbraccio, grazie. Claudio, stammi bene.
Ciao,
eh?
Grazie.
Ciao. E ci congediamo dunque da Claudio Onofri, ma ci congediamo anche da voi, perché è il terzo appuntamento che chiude la nostra settimana. Ci risentiamo a partire da lunedì. Buona serata e come sempre buon weekend.